Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe, un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. Come si fa a capire se in un determinato quadro una pecora, poniamo, rappresenta Cristo, la mitezza o semplicemente una pecora? E quali sono i limiti e gli strumenti per orientarsi nell'interpretazione e soprattutto nella collocazione temporale di un'opera d'arte? Oggi proveremo a rispondere anche a queste domande e lo faremo con l'aiuto di Carlo Ginzburg. Ben trovato.
Grazie, ben trovato.
Proveremo a rispondere a queste domande prendendo spunto da un libro, Indagini su Piero, che la casa editrice Adelphi ha riportato in libreria a 40 anni dalla sua prima edizione. In questo libro, Carlo Ginzburg, uno dei più autorevoli storici italiani, ma non uno storico dell'arte, decide di confutare la data di una delle opere più note di Piero della Francesca, La flagellazione di Cristo, e di farlo sulla base di elementi esterni, legati a committenti e iconografia. In sostanza, Ginzburg contesta l'interpretazione di un grande storico dell'arte del Novecento, Roberto Longhi, e dice: quest'opera di Piero della Francesca non è un'opera della giovinezza, ma un'opera più tarda. Allora, perché, professore, questa confutazione, quando venne scritta, creò così tanto scalpore?
Io non sono stato il primo a proporre una data più tarda. Forse il piglio del mio libro e la decisione di prescindere nell'esperimento che facevo dai dati stilistici ha creato un certo scompiglio. E quindi il fatto che questa prospettiva venisse formulata da un non storico dell'arte ha generato una serie di reazioni, in qualche caso molto aggressive. C'è stato qualche eccezione.
Nella prefazione all'edizione del 1994 lei scrive di aver continuato a lavorare su Piero della Francesca soprattutto perché non riusciva a staccarsi dai suoi quadri. Dovesse isolare una caratteristica, una sola, da cui origina questo fascino ormai pluridecennale da parte sua, quale indicherebbe?
Guardi, c'è un dato biografico. A 14 anni io vidi a Palazzo Venezia la flagellazione di Piero appena restaurata. E fu un'esperienza indimenticabile. Dopo andai a vedere gli affreschi di Arezzo, eccetera. Ma diciamo c'è stato quell'incontro. Mai allora mi sarei immaginato che per decenni poi mi sarei occupato di quel quadro. In quel momento non pensavo di diventare uno studioso, volevo diventare un pittore e poi mi resi conto rapidamente, dopo qualche anno, che non era quella la mia strada.
E torniamo alla domanda iniziale della nostra chiacchierata. Lei in questo libro a un certo punto si domanda: come si fa a capire se in un determinato quadro una pecora, poniamo, rappresenta Cristo, la mitezza o semplicemente una pecora? Prima di rispondersi, a decidersi di volta in volta è il contesto. Però subito dopo lei stesso osserva come questo rapporto tra particolare e insieme può essere anche molto rischioso. Allora mi chiedo, come se ne esce? Cioè, qual è il criterio per orientarsi?
Dunque, intanto io direi non il contesto, ma i contesti. Quindi ci può essere intanto un contesto fisico. Se la pecora è isolata, evidentemente le possibilità di interpretazione rimangono quelle che lei ha elencato, ma sono diverse da un quadro invece in cui c'è una scena sacra. Quindi anzitutto c'è il contesto materiale del quadro. Poi c'è la materialità del quadro, che già di per sé consente una datazione più o meno approssimativa. E poi ci sono dei documenti, in qualche caso, non sempre, che consentono di connettere quel quadro a un contesto specifico, magari anche a dei committenti, magari alla sua destinazione originaria. Quindi è questa pluralità dei contesti che mi pare importante. Ed è stato poi questo l'elemento che io ho isolato nel mio lavoro, cioè ragionare su vari contesti ma prescindendo dall'elemento stilistico. Cosa paradossale, perché anche per me, come dico, la passione per Piero nasce dal suo stile, dalla sua dimensione pittorica, non dai documenti su di lui e sui suoi quadri. Però il mio è stato un esperimento, e un esperimento per definizione isola degli elementi della realtà. Altrimenti, se no, abbiamo una riproduzione uno a uno. Penso al bellissimo raccontino di Borges sulla carta della Cina su scala 1 a 1, che naturalmente è una ridicolaggine, no? È un paradosso estremo. Bisogna, diciamo, isolare degli elementi. Come disse il grande architetto novecentesco Mies van der Rohe, less is more. Il meno è più.
Questo libro ci mette anche in allerta sulla fallacia interpretativa. Io vorrei chiederle questo. Il microcosmo, da sempre, in tutti noi, esercita un grande fascino, no? Anche in ogni indagine, in ogni ricerca. Ma è sempre così rappresentativo? Glielo chiedo da storico, intanto.
Dipende dai casi. Cioè, ci sono dei casi che sono più promettenti di altri. E quello che è imbarazzante e affascinante al tempo stesso è il fatto che uno studioso è costretto a fare una scommessa iniziale sulla ricchezza interpretativa del caso. Cioè, non sa ancora dove la ricerca lo porterà e però decide di cominciare quella ricerca. Quindi c'è qualcosa che non chiamerei intuizione perché la parola non mi piace, a meno di non intendere con intuizione una ricapitolazione fulminea di processi cognitivi, che poi andranno verificati.
Nel caso della biografia di Piero della Francesca, come lei osserva in questo libro, gli elementi sicuri della biografia sono tutto sommato scarsi, le opere datate sono pochissime, e in queste condizioni il ricercatore ha l'impressione, lei osserva, di trovarsi di fronte a una parete di roccia di sesto grado, liscia e peraltro senza appigli, con solo qualche chiodo sparso qua e là. Nel suo caso, come si è orientato?
Io mi sono aggrappato a questi chiodi, ma questo è stato solo l'inizio. E allora ho cercato in varie direzioni. Voglio dire, la ricerca su Piero è enorme e grandi studiosi, lei ha nominato prima Longhi, la sua monografia del 1927, poi via via aggiornata, è un testo fondamentale non solo per quanto riguarda Piero ma anche come esempio. E in realtà il mio libro, anche se io discuto continuamente con Longhi, è però un omaggio a Longhi. A un certo punto mi è capitato di dire che un mio rammarico è stato che quando ero studente a Pisa alla scuola normale non ho mai preso il treno per andare a Firenze a sentire Longhi. E vabbè, mi rimane questo rammarico. E però il fascino degli scritti di Longhi è straordinario. Ora, quello che mi ha stupito, perché si tratta appunto di un grande studioso come Longhi, è che un conoscitore grandissimo come lui sia stato ingannato da una interpretazione iconografica, quella corrente a Urbino che interpretava il quadro in chiave Urbinate, e abbia prestato fede a questa interpretazione dicendo che era compatibile con i dati stilistici. Cioè, per Longhi in quel caso le armi del conoscitore venivano dopo l'adesione a una interpretazione iconografica inaccettabile.
Soffermiamoci su questo aspetto. Lo dicevamo, questo libro, Indagini su Piero, ruota attorno alla confutazione di ciò che sostenne questo grande storico dell'arte del Novecento italiano, il più grande di tutti forse, Roberto Longhi. E lei in queste pagine scrive come Longhi sia stato per lei un modello e una sfida continua anche quando si allontanava dalle sue conclusioni. Ecco, io vorrei che ci soffermassimo su questo duplice aspetto, quello di modello e insieme di sfida, che poi forse è anche l'architrave di ogni ricerca, no?
Sì, dovrebbe esserlo, non sono sicuro che lo sia sempre. Io dico, per me c'è una figura importante, che è quella dell'avvocato del diavolo. L'avvocato del diavolo, diciamo, è una figura che è stata costruita dalla Chiesa Cattolica nell'ambito dei processi di canonizzazione all'inizio del Seicento. Adesso mi hanno detto è stata abbandonata, peccato. Questa figura era una figura simbolica che nel momento in cui si proponeva la canonizzazione di un santo o di una santa poneva delle domande o faceva delle obiezioni imbarazzanti, quindi incarnava la figura dell'avvocato del diavolo. Ora io dissi molto tempo fa e ho continuato a ragionarci sopra che gli studiosi dovrebbero intavolare un dialogo fitto e continuo con un avvocato del diavolo che solleva delle obiezioni a cui bisogna rispondere, delle obiezioni non addomesticate, questo è il punto, delle obiezioni reali, questo è una sorta di come dire, prospettiva ideale, non dico di esserci sempre riuscito.
Alla fine delle nostre chiacchierate noi chiediamo ai nostri ospiti tre consigli di lettura. Indagini su Piero ha il merito tra l'altro di restituire il profilo di un artista sotto una luce diversa e inattesa. Ecco, io vorrei chiederle tre libri, saggi o romanzi, non importa, che hanno questa capacità, cioè quella di raccontare vite e destini in una luce diversa e inattesa. Tre su tutti.
Allora, primo è Dostoevsky, La mite, un racconto, secondo me, un capolavoro assoluto di Dostoevsky, veramente meraviglioso. Poi un libro completamente diverso, Marcel Schwab, Vite immaginarie. E il terzo è un racconto di 5 pagine, credo, di Borges, che si chiama Emma Zunz, secondo me un vertice della sua opera, che è incluso nella raccolta L'Aleph.
Ci sono molti modi per condurre una ricerca. Indagini su Piero di Carlo Ginzburg, che la casa editrice Adelphi ha da poco riportato in libreria, ha certamente il merito di raccontare il genio di un artista, Piero della Francesca, appunto, ma soprattutto la capacità di ricordarci che ogni indagine, ogni ricerca si deve nutrire sempre di uno sguardo obliquo e diagonale, capace di interrogarsi anche di fronte a ciò che ci appare ormai consolidato. Grazie Carlo Ginzburg di essere stato nostro ospite.
Grazie, è stato un piacere.
Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe. Al prossimo appuntamento. Intanto, buona lettura.